credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Torna Sfogliando, la rubrica quindicinale dedicata alla stampa cattolica nel mondo, rubrica a cura di Angelo Paoluzzi. Ospiti di Angelo sono questa mattina padre Francesco Occhetta, gesuita, assistente ecclesiale dell'UCSI, Unione Cattolica della Stampa Italiana, e Andrea Melodia, presidente dell'UCSI.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Andrea Melodia, quale ruolo può svolgere l'UCSI in questo momento in cui c'è una crisi generalizzata della stampa scritta?
Ma io intanto partirei da questa crisi. Che cos'è questa crisi? Certo, c'è la crisi dei giornali, dei lettori, ma la crisi non è nei numeri, la crisi è nel ruolo della professione, perché fino a un po' di anni fa era abbastanza chiaro quale fosse il ruolo della professione giornalistica: si trattava di trattare notizie, di essere corretti, di verificarle, di raccoglierle, di approfondirle, di fare inchieste. Oggi non è più solo così. Oggi ai giornalisti sono richiesti una serie di attività accessorie che sono marginali rispetto alla professione. È una professione che sta un pochino perdendo il suo originale connotato.
E allora in questa situazione l'UCSI, l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, quale ruolo può svolgere?
L'UCSI risponde nell'unico modo possibile, cioè deontologia professionale, formazione, orgoglio della professione, rispetto dei principi. Noi siamo impegnati soprattutto nei confronti dei giovani a richiamare continuamente le regole, che non sono solo regole di natura strettamente deontologica, ma sono anche regole di natura etica. Cioè, finché non si riesce a riportare in primo piano le motivazioni etiche di fondo di questa professione, è ben difficile che si possa riportarla entro canoni corretti.
Quindi questo è un argomento sul quale interpello il padre Occhetta. Come si può tornare a quei criteri di informazione completa, veritiera?
Ma dunque, per rispondere al cuore della sua domanda, io direi subito che la stampa cattolica non dovrebbe cadere nella trappola o nell'errore di avere un potere da servire, ma di ricordarsi che serve comunque l'uomo e la sua dignità. Attraverso tre caratteristiche personali, diciamo, del giornalista: la verità, la correttezza e l'onestà, su cui è possibile vivere. L'UCSI ha recentemente, nel suo 50° di storia, redatto 10 criteri, principi etici che possono tutti i giornalisti seguire, di cui io ne cito solo 4, poi in Civiltà Cattolica nel nostro sito li potete trovare tutti. Ad esempio, essere capaci di discernere il bene dal male, giustificare sempre le proprie interpretazioni, conservare sempre la libertà di pensiero sulle pressioni di potere forte, verificare nella propria quotidianità la fedeltà ai principi in cui si crede.
Ecco, allora Andrea, come collegare questa esigenza etica generale di rispetto della verità, di non condizionamento da parte dei poteri forti, con una libertà di stampa effettiva?
Credo che la libertà di stampa sia, come tutte le grandi libertà, strettamente legata alla vita democratica e quindi insopprimibile. Il problema è che la libertà non può essere licenza e che occorre che questa libertà venga vissuta in responsabilità.
ma anche che venga in qualche modo sostenuta.
Esistono condizioni strutturali anche all'interno delle quali si realizza la libertà. Per esempio quello che sta avvenendo oggi con riduzione delle provvidenze, eliminazione delle tariffe postali agevolate, tutto questo non è che favorisce, per esempio la stampa cattolica è fortemente danneggiata, ma non è solo un problema di stampa cattolica, è tutta la stampa piccola, minore, quella che fa lavoro di sostegno sul territorio, quello che fa lavoro di sostegno a iniziative di carattere culturale. I grandi giornali quasi non ne sono toccati da provvedimenti di questo genere.
E allora già la stampa cattolica ha un deficit di lettura abbastanza alto. Come si può, è una domanda che faccio al padre Iocchetta, come si può recuperare questo lettorato?
Ma c'è alla base una domanda, è chi si vuole servire per la stampa cattolica? E guardi, da sempre nella storia del cristianesimo l'annuncio è un annuncio che va da persona a persona, per osmosi. Una testimonia, l'altra vede l'altro vivere, dice ma questa cosa questo annuncio mi ha cambiato la vita, mi coinvolge e... anche tu puoi fare la stessa cosa. Nel piccolo, nella stessa cosa, la credibilità della stampa cattolica quando annuncia questa verità nucleare, diciamo, che tocca la vita dell'uomo, può coinvolgere e aumentare. Io non direi che in Italia questo sia molto in crisi. Io ho vissuto in Spagna, forse è molto di più lì, e in altre parti d'Europa.
Ci sono criteri plausibili di attivazione dell'interesse non soltanto nei confronti della stampa scritta, ma nei confronti di tutti i media che si rifanno alle radici cristiane?
Ma dunque, diciamo così, la responsabilità qui è un po' di tutti. Io credo che le varie comunità cristiane abbiano come anche dovere quello di formarsi e scegliere delle fonti credibili che aiutino la loro formazione umana e spirituale, questo è importante, quindi l'opera dei parroci. E dall'altra parte, per chi invece è coinvolto a testimoniare nel giornalismo la propria testimonianza, non lo deve fare a livello fondamentalista, ma in dialogo e sempre servendo quella verità che poi è l'uomo.
Ecco, in questo senso faccio una domanda al docente Melodia. C'è una possibilità, una capacità reattiva positiva da parte degli studenti una volta che si implichino, si coinvolgano in un discorso di natura etica?
Ma io credo che le motivazioni della professione anche nei giovani si ritrovano, e la riflessione e la comprensione dei problemi etici c'è. Un'altra cosa importante oggi credo che sia la trasformazione dei media e l'avvento dei media digitali, dei media in rete, di internet soprattutto, che sta sostituendo parzialmente, per esempio le statistiche dicono che negli Stati Uniti il sorpasso si è già avvenuto, la stampa tradizionale, l'informazione tradizionale come principale fonte di acquisizione di notizie.
Ma in effetti noi stiamo facendo un'inchiesta su Sfogliando. Sfogliando è la sfogliatura del giornale, questo suo fisico rapporto con la mano.
Siamo tutti molto affezionati a questo rapporto. Però resta il fatto che oggi i giovani fanno fatica invece a ricostruirlo questo.
Sì.
E quindi bisogna accompagnarli in questo nuovo mondo nel quale le regole sono ancora più labili, ahimè, e la formazione a volte è ancora più indietro.
Ma io direi questo, c'è un nuovo modo di sfogliare. Anche sfogliando una rivista in internet è sfogliarla, nel senso che noi adesso ragioniamo con criteri molto nostri e non entriamo in questo nuovo mondo. Io credo che la sua tesi rimane valida, il problema è come accompagnare, diciamo così, questi giovani a sfogliare pagine che diano vita, diano senso della vita, creino speranze, aspettative, perché si può sfogliare di tutto nel mondo della
certo, si parla anche di questa possibilità e capacità di interazione fra stampa scritta, stampa...
Esattamente.
La cross-medialità.
Cioè, sì. Ringraziamo padre Francesco Occhetta e Andrea Melodia per il loro contributo alla nostra inchiesta.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
E grazie ad Angelo Paoluzzi, che ha intervistato padre Francesco Occhetta e Andrea Melodia, rispettivamente assistente ecclesiale e presidente dell'UCSI, Unione Cattolica Stampa Italiana. Sfogliando torna tra 15 giorni. E cambiamo argomento e conosciamo meglio, grazie al padre Vito Magno, uno dei nuovi cantanti del panorama musicale italiano. Fino a pochi mesi fa faceva il cameriere in un pub di Roma, poi è diventato famoso come vincitore del reality di Rai 2 X Factor e infine il grande successo all'ultimo Festival di Sanremo con il brano Credimi Ancora. Parliamo di Marco Mengoni, la sua storia al microfono del padre Vito Magno.
Da molti anni un cantante in gara a Sanremo non si piazzava al primo posto nella classifica dei dischi più venduti. Questo è successo, Marco Mengoni, con il tuo album, un'autoproclamazione?
Ma Re mi ha un po' proclamato per giocare X Factor, poi ha aggiunto il matto e un po' per prendersi in giro, no? Perché poi il Re matto è una persona normalissima.
E anche molto libera.
Sì, sono uno spirito libero, amo la libertà anche se comunque è molto difficile. Amo la libertà, amo fare quello che mi sento, quello che credo, sempre comunque nel rispetto della morale umana.
Immagino pure di quella divina.
Sono abbastanza credente, sì. Credo che comunque ci sia qualcosa al di là che ha creato tutto questo. Ho frequentato la chiesa, ho fatto anche il coro nella chiesa e la frequento tuttora.
Anche ora che sei diventato una nuova stella, si potrebbe dire una stella di Natale, considerando la tua data di nascita.
25 dicembre, 88. Non so se una stella, un panettone o un albero. È stato bello per i miei genitori comunque, perché poi sono figlio unico.
Marco Mengoni, nella canzone Credimi Ancora hai svelato parte di te, ma fino a che punto si può credere a uno spirito libero?
Ma si può credere ancora di più secondo me con una persona che si sente libera, perché è scevra da tutte le costrizioni che poi questa società ti impone. Quindi io sono per la libertà e quindi amo le persone che si sentono libere. Libere ad esprimere semplicemente anche un pianto.
Libere di fare anche un bel salto dall'anonimato alla popolarità. Cosa ti ha comportato questo salto?
Ma comporta di star meno a casa, comporta di viaggiare molto e comporta di essere un po' più concentrato. Però Marco Mengoni era Marco Mengoni prima e Marco Mengoni lo è adesso.
Cosa facevi prima di prendere sul serio la musica?
Prima di cantare vivevo la mia vita normalmente, cioè nel senso fino a fine 15 anni non ho neanche mai cantato sotto la doccia, non ci pensavo nemmeno di far questo come hobby o come mestiere addirittura. È capitato così, un giorno abbiamo fatto il karaoke con gli amici, con la mia ex, e ci siamo divertiti un po', poi alla fine di questo karaoke hanno detto Marco sei intonato. E da lì ho scoperto che qualcosa stava nascendo, ho lasciato il lobby per l'ippica, per i cavalli che ha comunque anche mio padre, e mi sono dedicato alla donna musica.
Ma cosa facevi per vivere?
Io a 14 anni ho iniziato a lavorare come barista e come cameriere, mi è servito tantissimo perché essendo un ragazzo timido, stando a contatto con la gente, mi è servito veramente tanto e amo fare quel mestiere ancora tuttora, cioè nel senso mi piacerebbe continuare anche, mi comprerei una macchinetta tipo del caffè a casa e continuerei a farlo per i miei amici.
Andare a lavorare quando ancora eri adolescente è stata una scelta strettamente personale?
Eh sì, sono andato a lavorare perché volevo un minimo di indipendenza, anche se i miei genitori magari non volevano. E poi mi sono trasferito a Roma a 19 anni, mi sono mantenuto da solo, arrivavo con 10 euro alla fine del mese, quindi cotolette al discount e cose proprio di prima necessità. Ho fatto bene, comunque i miei genitori mi hanno lasciato molto libero.
Ed ora Marco Mengoni cosa sogni?
Sto riformulando tutti i sogni perché mi si sono avverati tutti.
Freddo nel tuoi. Ti confonderò, sarò forte e debole, e mi amerai. Restami accanto, qui nel mio labirinto. Ora credimi ancora, cambia il destino.
Grazie a padre Vito Magno per le sue interviste, sempre molto interessanti. Vi anticipo tra i prossimi ospiti anche Max Gazzè, un cantante a me particolarmente caro. Vi farò sapere in anticipo il martedì nel quale trasmetteremo la sua intervista. Ed ora la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, solennità del Corpus Domini. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 9, versetti 11-17. Si tratta del celeberrimo racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Don Fabio.
Beh, la moltiplicazione dei pani logicamente in sé porta intrinsecamente la profezia del sacramento dell'Eucarestia, ma questo testo ci dà anche degli altri elementi che possono splendidamente illuminare la bellezza di questo sacramento per far memoria di Cristo, per scrivere la sua memoria in noi e per celebrarlo presente, no? Si dice far memoria, ti faccio presente questo. Ecco, Gesù Cristo si fa presente nel suo memoriale ed è realmente tangibile nel sacramento dell'Eucaristia. E questa storia della moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Luca ci può dare degli elementi. Ecco, bisogna capire come avviene questa prefigurazione dell'Eucaristia. Gesù si trova di fronte a gente bisognosa. Gesù si trova in un contesto che è un contesto di emergenza di fronte al male, di fronte alla sofferenza. In questo contesto si perdono le coordinate della difesa della propria, dei propri tempi, dei propri ritmi, del proprio diritto a mangiare all'ora giusta e quant'altro. E il giorno si spegne e i dodici parlano secondo ragione e dicono: beh, ormai, diciamo così, si è fatta una certa ora, direi che sarebbe il caso che, cioè, ormai non è il caso di avere fra i piedi questa gente, meglio che si risolvano il loro problema. Qui saremmo un po' troppi commensali, non sappiamo come fare. Ecco, che si risolvano il loro problema. Ecco, c'è un problema che si devono risolvere da soli. I discepoli hanno il senso della realtà, cioè non hanno risorse per affrontare quel problema, quindi quel problema te lo devi affrontare da solo. Se io non ho soluzioni per quello che mi chiedi, o per quello che ti porti dentro come latente bisogno, io ti devo dire: beh, guardi, non è questo il luogo, io non so cosa fare. Gesù dice questa frase: voi stessi date loro da mangiare. Ecco, questa è l'esperienza che devono fare i discepoli, i quali rispondono: ma noi ci abbiamo poca roba, qui 5 pani e 2 pesci, qui ci abbiamo una cena striminzita per noi, abbiamo poco, basta per noi, non basterà per altri. Ecco, qui è il segreto di questa piccola cosa che è l'Eucaristia, questa piccola cosa che però ci fa incontrare il Signore Gesù Cristo e la sua potenza. Una cosa così semplice come la celebrazione di una santa messa, una cosa così elementare come l'incontro con il sacramento del corpo e sangue di nostro Signore, in realtà contiene la potenza espansiva, esplosiva, moltiplicativa di Cristo. È un'esperienza che si fa. Lanciarsi nelle cose di Dio con poche risorse, scoprire che Dio le fa bastare. Questo nostro esser tanto poco, che nelle mani di Dio diventa tanto, diventa abbondanza. Questo nostro tenerci quelle quattro cose che abbiamo per noi e alla fine convincerci che proviamo un po' a darle a Gesù, vediamo che cosa ne può fare. Quando le prende Lui, le cose diventano altro. Lui ha un rituale da compiere, che passa per questo far sedere la gente a mense, di livello individuale, di livello 100, 50 persone, dice qui il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Marco propone anche l'ipotesi di 100. Ecco così che si può pensare a piccole unità, tante chiese, tante comunità ecclesiali. Da cosa saranno fondate le chiese? Da questa povera cosa che sono gli apostoli. Persone che dovranno molte volte dire: io ho molto poco da dare. Dovranno sperimentare più volte che hanno 5 pani e 2 pesciolini. Cioè, qui c'è roba che è insufficiente. Quante volte tutti noi che lavoriamo nella vigna del Signore siamo poco, siamo tanto poco, siamo troppo poco. Ma il punto non è lì. Il punto non è quanto siamo noi, il punto è se questo poco è dato alle mani di Cristo. L'Eucaristia è quel poco che diventa molto per la presenza di Cristo, che diventa molto per la potenza di Dio. Questa è un'esperienza da fare, la possiamo dire più o meno convincentemente, ma in realtà è un'esperienza da fare. Quando si fa questa esperienza? Quando si abbandona quel poco nelle mani di Dio, quando si accoglie come risposta alle nostre grandi domande la piccola cosa che è l'Eucaristia. Vale la pena di ricordare la figura di Santa Chiara d'Assisi, la quale, malata e indifesa, vede i saraceni che attaccano il monastero e si pone davanti alla porta con in mano lo stensorio, come viene sempre rappresentata nell'iconografia di Santa Chiara, che sta lì con questo stensorio in mano e i saraceni scappano. Cosa vedono? Cosa vedono? Una povera donna malata, traballante, con in mano un piccolo pezzo di pane. E questa è la risposta, questo è ciò che mette in fuga il grande nemico, ciò che fa di noi potenti di fronte alla folla, capaci di sfamare un'infinità, è l'aver veramente ricevuto l'Eucaristia, è l'aver veramente ricevuto il dono di Cristo, è veramente aver ricevuto la benedizione di Cristo, questo pane benedetto, pieno del bene dire di Cristo, pieno della sua parola benedetta, averla ricevuta ci moltiplica, ci espande, ci fa diventare quello che noi non sappiamo di essere. Noi crediamo di conoscerci, ma non sappiamo cosa siamo noi, più la potenza di Dio. Dio prende cose molto piccole e le fa diventare enormi. Forse torna anche simpatico ricordare una frase del curato d'Ars, il quale, ricordando il testo del libro dei Giudici dove Sansone combatte e abbatte 1000 filistei impugnando come arma una mascella d'asino, il curato d'Ars diceva: se Sansone con una mascella d'asino abbatté mille filistei, figuriamoci Dio che cosa può fare con me, un asino intero.
Grazie a Don Fabio Rosini. Per oggi è tutto. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.